In altre parole,
i Geese sono una band indie rock di Brooklyn, composta da 5 ragazzi che nel 2021, ancora giovanissimi, sono diventati il centro di un'improvvisa asta tra le maggiori etichette discografiche mondiali. Il loro debutto è stato accompagnato da una narrazione che li dipingeva come un fenomeno puramente spontaneo, nato dal passaparola sui social media e dalla qualità grezza delle loro registrazioni nel seminterrato. Un'indagine di Wired, la testata che si occupa di tecnologia ma anche di musica, ha però svelato una realtà differente, documentando il ruolo della società di marketing che ha orchestrato una campagna di marketing d'assalto invisibile. Buongiorno Rossano Lomele.
Buongiorno, grazie per l'invito intanto.
Lei è direttore del mensile Rumore, storico periodico di musica e cultura underground, batterista, fondatore del gruppo Perturbazione, con il quale ha inciso una decina di dischi, docente di storia della musica contemporanea presso la SAE di Milano, linguaggi della musica contemporanea all'Università Cattolica di Milano e anche coordinatore del corso di formazione Conoscere la musica contemporanea, forme, industria, storytelling presso l'Uninsubria di Varese. Rossano Lomele, prima di iniziare la nostra chiacchierata, le propongo a questo punto di ascoltare almeno qualche secondo di un brano di questo gruppo Geese e poi torniamo a parlarne. I Geese, dunque, sfumiamo, è brutto, ma insomma vogliamo parlare di questo gruppo che alcuni considerano una rivelazione, i salvatori del rock, ha scritto anche qualcuno. Rossano Lomele, prima di tutto da critico musicale, cosa pensa dei Geese, di questo gruppo? Io preparando la trasmissione di questa mattina mi sono sentito un po' dei brani e devo dire che mi pare ci sia del talento. Che cosa ne pensa?
Confermo, penso che siano un eccellente gruppo di nuovo rock, per così dire. Ovviamente il tutto è guidato, come chi li conosce, chi li segue sa bene, dal talento abbastanza impetuoso della vocina che abbiamo ascoltato prima, che in realtà è quella di un giovanissimo uomo che si chiama Cameron Winter, che tra l'altro anche sta facendo parallelamente ai Geese anche un percorso solista, quindi è difficile dare una faccia riconosciuta ai Geese che sono ancora giovani, ma se dovessimo immaginare una cartolina, ecco, coinciderebbe con il volto un po' spettinato di Cameron Winter. Geese, che questa forse è la cosa più importante da dire prima di qualsiasi discorso, non sono esattamente il gruppo più commestibile del mondo come proposta musicale. Questo credo che sia già uno dei temi interessanti della discussione.
Eh sì, un gruppo indie rock, effettivamente, dalle sonorità a volte aspre, a volte più dolci, come abbiamo sentito in questo brano intitolato Cobra, ma una band che ha fatto molto discutere per la strategia social usata dalla loro agenzia di marketing e rivelata da Wired. Qual è stata questa strategia e perché ha fatto discutere Rossano Lomele?
Allora, facciamo un passo indietro. Cominciamo col dire che per gli addetti ai lavori, quando qualcosa sembra destinato a dover emergere a livello internazionale, inevitabilmente emerge. Faccio un piccolo parallelo che ci riporta indietro esattamente di un quarto di secolo, ma nella medesima città, quando nel 2001 esplosero gli Strokes. Per chi li ricorda, gli Strokes sono infinitamente più semplici e ascoltabili, orecchiabili rispetto ai Geese, ma quando si cominciò a parlare di loro, di questi cinque ragazzini newyorkesi poco più che ventenni, si sapeva che sarebbe venuto il terremoto, cosa che poi è stata. Ovviamente era un'altra epoca, Stessa cosa con musica diversa sta capitando con i Geez, quindi si è già cominciato a sentire il temporale del successo ancora prima che uscisse il disco nell'autunno dell'anno scorso. Molti si sono chiesti come mai, perché loro erano reduci da un solo disco, per quanto buono, pochi anni prima, oltre al disco solista, come dicevo prima, di Cameron Winter. Come giustamente lei menzionava, c'è stato questo articolo di Wired negli Stati Uniti che poi è girato in tutto il mondo, che ha un po' spiegato l'arcano dietro un'etichetta che molti probabilmente neanche conoscevano, almeno io per primo non la conoscevo, una company americana che si chiama Chaotic Good, che si occupa proprio di promozione principalmente musicale di artisti in giro per il mondo. La cosa che ci fa strano prima di tutto è che noi tendiamo ad associare dei percorsi un po', passatemi il termine, diabolici di marketing musicale, soprattutto per nomi molto mainstream che hanno dietro grandi risorse economiche per poterci lavorare su. Questa è forse la prima volta che viene svelata in maniera molto palese una strategia dietro un progetto di area indie, usiamo ancora questo termine. Per non essere troppo vaghi e specificare che cosa è successo e che cosa fa questa Chaotic Good, si tratta di un'agenzia che è particolarmente esperta nel far diventare virali a livello mondiale i prodotti su cui lavora. Questo avviene essenzialmente tramite la creazione sui social media di pagine, diremmo fantasma, anche se poi Chaotic Good ribadisce che dietro il loro lavoro non ci sono i bot, ma ci sono degli esseri umani veri e propri, quindi non l'intelligenza artificiale. Creazione di account falsi di da una parte fan o presunti fan, dall'altra dei meme o meme con le canzoni del progetto suddetto, che a forza di circolare, di essere rimbalzati, ovviamente parliamo di migliaia di account con delle classiche domande che tendono a creare curiosità sul web, del tipo: ah, ma come mai non conosci questa cosa? Come è possibile che sia così sottovalutata? A forza di circolare e di essere condivise, finiscono col creare una scintilla di interesse iniziale che poi inevitabilmente porta a una matassa che si ingrandisce sempre di più di curiosità, di dati, di informazioni, e inevitabilmente poi a un certo punto questa cosa diventa, tra virgolette, mainstream, quantomeno da un punto di vista informativo. Questo è quello che è successo su questo progetto. Non è certo l'unico progetto su cui Chaotic Good lavora, ma ha fatto, come dicevo all'inizio, molto specie che una band alternativa e che quindi dovrebbe essere molto poco allineata con strategie di marketing tradizionale, a quantomeno a livello culturale e ideologico, beneficiasse di questo indotto. E quindi il vulnus di tutta questa storia è un po' questo, cioè la apparente, se così vogliamo dire, purezza e autenticità della musica d'origine contro meccanismi da un certo punto di vista un po' contraddittori e mefistofelici, tipici delle piattaforme dei social media di oggi.
E però sull'articolo di Wired che racconta questa vicenda si fa anche notare che in realtà meccanismi perversi o comunque di influenza c'erano già anche in precedenza, addirittura prima dell'arrivo di internet, in particolare per stimolare maggiori passaggi in radio di alcuni artisti. C'è qualcosa effettivamente di nuovo? Lei è rimasto stupito da questa vicenda, oppure si è detto, bah, insomma, niente di nuovo sotto il sole, rossano la mele.
Dobbiamo fare pace col fatto che purtroppo vendere dischi forse è un po' più nobile che vendere altri prodotti del libero mercato, ma che in realtà certi strumenti sono sempre stati usati in maniera diversa, nel senso che la cosa che stupisce è la la forza con cui questo è avvenuto in quest'epoca per la prima volta. In questo momento i Geez, se voi controllate su Spotify, hanno praticamente circa 2 milioni di ascoltatori mensili, è un numero spaventoso per una proposta musicale piuttosto difficile. Stupisce, credo, essenzialmente quello. Dopodiché si sta scrivendo tanto di questo fenomeno ed effettivamente si stanno tirando in ballo tante vicende legate alla storiografia della popular music, più o meno pertinenti, più o meno anche interessanti, però dal famoso peiola, per cui no, sotto traccia si davano dei soldi negli anni 50 negli Stati Uniti ai DJ per far passare certa musica, al parallelo che in effetti trovo che abbia senso con il primo celeberrimo disco dei Velvet Underground, quello della banana, no? Che famoso disco che nessuno ha comprato ma che ha influenzato tutti, e giustamente qualcuno faceva notare come in realtà non fosse certo un disco capitato dal nulla, visto che poteva contare sulla vicinanza dell'artista pop più famoso dell'epoca al momento, che ci aveva lavorato su. La RCA sostenne l'intera campagna di dischi solisti successivi all'album dei Velvet Underground di Lou Reed, parlando in continuazione di quel disco e mettendolo su un piedistallo come fosse il disco da avere nel momento in cui Lou Reed era molto famoso. Quindi già all'epoca, attraverso campagne pubblicitarie che oggi consideriamo quasi roba del passato, si tendeva a valorizzare certi prodotti pur provenienti da culture alternative.
Noi ci dobbiamo fermare qui perché il nostro tempo è finito per questa nostra prima chiacchierata. La questione dell'etica e del marketing nella vendita di dischi, il nostro primo argomento con i Geez, questo gruppo fenomeno che arriva dagli Stati Uniti, di cui continueremo a sentire parlare. Rossano Lomele, grazie per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi e a domani.
Rete 2.